Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Da questo episodio della Trasfigurazione vorrei cogliere due elementi significativi che sintetizzo in due parole: salita e discesa. Noi abbiamo bisogno di andare in disparti, di salire sulla montagna in uno spazio di silenzio per trovare noi stessi e percepire meglio la voce del Signore. Questo facciamo nella preghiera. Non possiamo rimanere sempre lì. L'incontro con Dio nella preghiera ci spinge nuovamente a scendere dalla montagna e ritornare in basso, nella pianura, dove incontriamo tanti fratelli appesantiti da fatiche, malattie, ingiustizie, ignoranze, povertà materiale e spirituale. A questi nostri fratelli che sono in difficoltà siamo chiamati a portare i frutti dell'esperienza che abbiamo fatto con Dio, condividendo con loro la grazia ricevuti.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. 6 agosto, festa della Trasfigurazione. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio dell'Angelus che Papa Francesco ha pronunciato nella seconda domenica di Quaresima del 2014. Era il 16 marzo, domenica nella quale la liturgia propone appunto il brano evangelico che ci presenta l'evento della Trasfigurazione. Siamo al capitolo 17 del Vangelo di Matteo. Nella prima parte del nostro incontro parliamo dunque di questa festa, la festa della Trasfigurazione. Lo facciamo ancora una volta attraverso l'arte. È nostra ospite Suor Enza Vinci, delle Pie Discepole del Divin Maestro, redattrice della rivista La Vita in Cristo e nella Chiesa, per la quale cura una rubrica speciale dedicata al Giubileo della Misericordia. Suor Enza è appassionata di arte ed in particolare di icone. Benvenuta.
Grazie.
Suor Enza, ha scelto di parlarci della Trasfigurazione attraverso una icona che rappresenta questo evento evangelico. Partiamo proprio da questa scelta.
Sì, allora ho scelto di parlare di un'icona perché credo sia appunto l'immagine più adatta per descrivere ciò che avviene nella liturgia che noi celebriamo. L'icona infatti non è un'opera d'arte, un critico contemporaneo non la considera un'opera d'arte tout court, perché non deriva dal frutto della creatività di un autore. Possiamo dire che la riproposizione di un modello, che ovviamente non è riprodotta in maniera fedele, ci sono degli elementi innovativi. Ogni icona infatti ha una sua originalità, è in un certo senso un'immagine che traduce la scrittura. Come nella scrittura c'è un autore sacro e un autore umano, allo stesso modo nell'icona c'è un autore divino, che è lo spirito che guida la mano dell'iconografo, e ovviamente l'iconografo stesso con la sua creatività, la sua storia, la sua personalità. E così nell'icona della Trasfigurazione, ma in ogni icona, troviamo una sorta di atemporalità, nel senso che nell'immagine sono compresenti tutti gli eventi della salvezza, come nella liturgia che celebriamo, che oggi abbiamo celebrato o celebreremo, sono compresenti tutti gli eventi della salvezza. Noi facciamo memoria e crediamo che sia presente il mistero pasquale di Cristo che celebriamo, e in esso tutta la storia della salvezza ricapitolata in Cristo. Questo è accade anche nelle icone in generale, nell'icona della trasfigurazione in particolare, dove troviamo con presenza ad esempio il Pentateuco, il libro della legge, tutto ciò che si riferisce ad Elia, i due libri dei re, Esodo, i Vangeli, la passione di Cristo, tutti questi eventi salvifici descritti nelle scritture, appunto, sono compresenti nella tavola.
Quale icona ha scelto di descrivere nello specifico per i nostri ascoltatori e perché?
In particolare ho scelto di descrivere l'icona russa del 1403 della scuola di Mosca, di Teofano il Greco, custodita presso il museo Tretiakov di Mosca. Credo sia più ricca proprio perché descrive un processo, quindi non è il congelamento di un istante, di un evento, la trasfigurazione, ma c'è all'interno dell'icona un intero processo, come se vi fosse in qualche modo descritto attraverso metafore un movimento ascensionale e discendente. Nell'icona infatti troviamo, anzitutto l'icona è attraversata da un asse mediano longitudinale, al centro del quale c'è il Cristo, vi è poi un asse trasversale che divide la tavola in due parti, una parte superiore ove è descritto il cielo e quindi gli eventi della manifestazione di Dio e una parte inferiore in cui si trovano Pietro, Giacomo e Giovanni. All'interno del monte Tabor si trovano due grotte. Nella prima grotta di sinistra vi sono descritti i tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, preceduti da Cristo. E quindi è come se si descrivesse il processo che porta al monte Tabor, e quindi questo movimento ascensionale, mentre nella grotta di destra è descritto proprio il movimento discendente dei tre discepoli di Cristo che vanno verso la terra, che tornano al mondo. E c'è questo particolare in più rispetto ad altre icone, e questo è ciò che mi ha spinto appunto a scegliere questa icona.
Quali sono i colori che predominano in questa icona? Cerchiamo di descriverla a quanti ci ascoltano.
Sì, troviamo ovviamente i colori della terra, il monte, quindi con i significati di adesso associati, i segni appunto della manifestazione di Dio, dell'ascesa, della fatica, anche per conformarsi in qualche modo a Cristo, e quindi gli anteri oscuri, l'oscurità che lo stesso Gregorio di Nizza associa un po' al parto della Vergine che avviene in una grotta, l'oscurità che a volte pervade la nostra anima, il dubbio che ci può attraversare in alcuni momenti della vita. Quindi alla terra è legato anche il mondo sensibile, abbiamo degli influssi anche desunti dal platonismo, se vogliamo. La terra però è anche quel grembo che accoglie Cristo nei giorni, per tre giorni e tre notti, e quindi è evocato anche il mistero della sua sepoltura. Abbiamo poi anche i colori del cielo, soprattutto la luce, il fondo oro, che rappresenta una luce increata e quindi Dio che si manifesta all'uomo che non è in grado di accogliere pienamente ovviamente tutto il mistero di Dio, e quindi questa luce si deve essere in qualche modo filtrata, e i tre discepoli si coprono il volto, si riparano da questa luce abbacinante. Ma a differenza ad esempio delle rappresentazioni occidentali o ad esempio della trasfigurazione di Raffaello, dove sono i pigmenti ad esprimere la luce, qui è il fondo oro, quindi non è un pigmento che prende luce dall'esterno, ma la luce emana proprio dalla tavola stessa. E questa è la particolarità, e si riverbera ovviamente sugli altri elementi rappresentati, che quindi sono in qualche modo smaterializzati, acquisiscono un carattere di immaterialità. E gli altri colori sono ovviamente il bianco che avvolge Cristo, il suo manto, che rimanda alla risurrezione in qualche modo. La sua veste candida non può essere resa da nessun lavandaio, dice l'autore sacro del Vangelo. A partire diciamo dal XII secolo e quindi dalla trasfigurazione che viene realizzata al Sinai, assistiamo ad un processo di allungamento del corpo di Cristo, mentre in origine, quindi nel XII secolo, vi è un rapporto di un affetto. A partire dal XIV secolo in poi in Russia la figura si allunga fino ad arrivare a un decimo, ma questa praticamente corrisponde a un decimo dell'altezza del corpo. Questo allungamento rende appunto la figura ancora più plastica, più ieratica, sottolinea appunto l'aspetto della trascendenza e della divinità di Cristo. E tuttavia è da dire che l'uso sapiente dei noduli è tale per cui le proporzioni non vengono falsate, ne rimane comunque un'armonia di cui tutte le rappresentazioni sono pervase.
Per chiudere, Sorenza, qual è il messaggio che è possibile rintracciare in questa icona, che ovviamente è legato alla festa che oggi viviamo?
Il mistero che possiamo contemplare è soprattutto quello della bellezza di Dio, che si rende visibile, si manifesta, e in qualche modo la natura umana viene divinizzata. E nel periodo iconoclasta si contestava, gli imperatori Leone, l'Isaurico, contestavano appunto che le icone avrebbero reso soltanto la natura umana di Cristo, quindi le immagini andavano in qualche modo distrutte, proprio perché non avevano, a parere appunto degli iconoclasti, la capacità di rendere anche la divinità. Nel caso delle icone invece, e in particolare con la trasfigurazione, non soltanto l'iconografo prova a rendere la divinità attraverso ovviamente metafore, la divinità di Cristo, ma divinizza anche l'umanità, che in qualche modo partecipa della sua bellezza. È come se la bellezza umana, effimera, che possiamo cogliere ad esempio nel volto di un bambino o nel corpo, nei corpi giovani, nella venenza, destinata comunque a deperire, destinata ad avere un termine, come ogni cosa che hanno detto creato, per quanto durevole, è destinata comunque alla fine. Con la trasfigurazione di Cristo la bellezza in qualche modo diviene eterna, viene portata su una dimensione che non è temporale, quindi permane nel tempo. Questo forse è il messaggio che la trasfigurazione ci porta, tra gli altri.
Grazie a Sorenza Vinci, delle Pie Discepole del Divin Maestro, redattrice della rivista La Vita in Cristo e nella Chiesa, appassionata di arte ed in particolare di icone. Grazie per essere stata con noi.
Grazie.
Il 6 agosto 1978 moriva a Castel Gandolfo Papa Paolo VI, oggi beato. Vogliamo ricordare, vogliamo rendere omaggio al grande Papa Montini riascoltando un estratto da quello che è considerato il suo testamento spirituale, Il pensiero alla morte, un testo che è un capolavoro di spiritualità, un testo dal quale traspare una umiltà disarmante. Lo legge per noi Rosario Tronnolone.
Ecco, mi piacerebbe, terminando, d'essere nella luce. Di solito la fine della vita temporale, se non è oscurata da infermità, ha una sua fosca chiarezza. Quella delle memorie, così belle, così attraenti, così nostalgiche e così chiare ormai, per denunciare il loro passato irrecuperabile e per irridere al loro disperato richiamo. Vi è la luce che svela la delusione d'una vita fondata su beni effimeri e su speranze fallaci. Vi è quella di oscuri ormai inefficaci rimorsi. vi è quella della saggezza che finalmente intravede la vanità delle cose e il valore delle virtù che dovevano caratterizzare il corso della vita. Vanitas vanitatum, vanità della vanità. Quanto a me, vorrei avere finalmente una nozione riassuntiva e sapiente sul mondo e sulla vita. Penso che tale nozione dovrebbe esprimersi in riconoscenza. Tutto era dono, tutto era grazia. E com'era bello il panorama attraverso il quale si è passati. Troppo bello, tanto che ci si è lasciati attrarre, incantare, mentre doveva apparire segno e invito. Ma in ogni modo, sembra che il congedo debba esprimersi in un grande e semplice atto di riconoscenza, anzi, di gratitudine. Questa vita mortale è, nonostante i suoi travagli, i suoi oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua fatale caducità, un fatto bellissimo, un prodigio sempre originale e commovente, un avvenimento degno d'essere cantato in gaudio e in gloria. La vita dell'uomo. Nemmeno degno d'esaltazione e di felice stupore è il quadro che circonda la vita dell'uomo. Questo mondo immenso, misterioso, magnifico, questo universo dalle mille forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, dalle mille profondità. È un panorama incantevole. Pare prodigalità senza misura. Assale a questo sguardo quasi retrospettivo il rammarico di non averlo ammirato abbastanza, questo quadro, di non aver osservato quanto meritavano le meraviglie della natura, le ricchezze sorprendenti del macrocosmo e del microcosmo. Perché non ho studiato abbastanza, esplorato, ammirato la stanza nella quale la vita si svolge? Quale imperdonabile distrazione, quale riprovevole superficialità. Tuttavia, almeno in extremis, si deve riconoscere che quel mondo, qui per ipsum factus est, che è stato fatto per mezzo di lui, è stupendo. Ti saluto e ti celebro all'ultimo istante, sì, con immensa ammirazione e, come si diceva, con gratitudine. Tutto è dono. Dietro la vita, dietro la natura, l'universo, sta la sapienza. E poi, lo dirò in questo commiato luminoso, tu ce lo hai rivelato, Cristo Signore, sta l'amore. La scena del mondo è un disegno, oggi tuttora incomprensibile per la sua maggior parte, di un Dio creatore, che si chiama il Padre nostro che sta nei cieli. Grazie. O Dio, grazie e gloria a te, o Padre. In questo ultimo sguardo mi accorgo che questa scena affascinante e misteriosa è un riverbero, è un riflesso della prima ed unica luce. È una rivelazione naturale di una straordinaria ricchezza e bellezza, la quale doveva essere una iniziazione, un preludio, un anticipo, un invito alla visione dell'invisibile sole. Quem nemo viditunquam, che nessuno ha mai visto. Unigenitus filius, qui est in sinu patris, ipse enarravit. Il figlio unigenito che è nel seno del padre, lui lo ha rivelato. Così sia, così sia. Ma ora, in questo tramonto rivelatore, un altro pensiero, oltre quello dell'ultima luce vespertina, presagio dell'eterna aurora, occupa il mio spirito. Ed è l'ansia di profittare dell'undicesima ora, la fretta di fare qualche cosa di importante prima che sia troppo tardi. Come riparare le azioni malfatte? Come recuperare il tempo perduto? Come afferrare in quest'ultima possibilità di scelta l'unum necessarium, la sola cosa necessaria? Alla gratitudine succede il pentimento. Al grido di gloria verso Dio creatore e padre succede il grido che invoca misericordia e perdono. che almeno questo io sappia fare, invocare la tua bontà e confessare con la mia colpa la tua infinita capacità di salvare. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Qui affiora alla memoria la povera storia della mia vita, intessuta per un verso dall'ordito di singolari e innumerevoli benefici derivanti da un'ineffabile bontà, e questa che spero potrò un giorno vedere ed in eterno cantare, e per l'altro attraversata da una trama di misere azioni che si preferirebbe non ricordare, tanto sono manchevoli, imperfette, sbagliate, insipienti, ridicole. Tu scis insipientiam meam. Dio, tu conosci la mia stoltezza. Povera vita stentata, gretta, meschina, tanto, tanto bisognosa di pazienza, di riparazione, di infinita misericordia. Sempre mi pare suprema la sintesi di Sant'Agostino: miseria et misericordia. Miseria mia, misericordia di Dio. Ch'io possa almeno ora onorare chi tu sei, il Dio di infinita bontà, invocando, accettando, celebrando la tua dolcissima misericordia. E poi un atto finalmente di buona volontà. Non più guardare indietro, ma fare volentieri, semplicemente, umilmente, fortemente il dovere risultante dalle circostanze in cui mi trovo, come tua volontà. Fare presto, fare tutto, fare bene, fare lietamente ciò che ora tu vuoi da me, anche se supera immensamente le mie forze e se mi chiede la vita. Finalmente, a quest'ultima ora.
Siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con una nuova puntata della serie La sfida interiore, catechesi di Don Fabio Rosini dedicate agli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.